Una chiave di lettura.
Per uscire dalla crisi economica e costruire la pace nel mondo bisogna mettere al centro la persona umana, bisogna ridare spazio al ruolo anche sociale della religione. E questo, in estrema sintesi, il messaggio che Benedetto XVI ha lanciato alla comunità internazionale all'inizio di quest'anno, ricevendo lunedì scorso nella Sala Regia del Palazzo Apostolico i membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. La Santa Sede intrattiene relazioni piene con 179 stati. Noi parliamo ancora una volta di questo discorso, vediamo un po' come è stato accolto dalla stampa internazionale in questa chiave di lettura. Dunque, ancora ben trovati a tutti voi all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Ospite della nostra chiave di lettura del venerdì, come sempre, è Luis Badia Morales, giornalista della Radio Vaticana. Buongiorno Luis.
E buongiorno a te e a tutti.
Un discorso molto ampio quello del Papa per quanto riguarda proprio i temi toccati, quindi una panoramica internazionale, però con un filo rosso che accompagnava le riflessioni del Papa. Come è stato accolto questo discorso di Benedetto XVI dal mondo della stampa?
Ma direi che molto bene, nel senso che è stato recepito molto tempestivamente, anche se in modo molto limitato all'inizio, perché è naturale. Per esempio quel passaggio che il Papa ha fatto sul basta alla violenza in Siria, chiedendo anche osservatori internazionali, è stato battuto per 4-5 ore come la cosa fondamentale del discorso. Poi mano a mano che si conosceva e si leggeva il testo, che come tu hai detto era abbastanza ampio e composito, sono venuti fuori altri argomenti, perché infatti il Papa ha trattato, ha approfondito almeno 7 argomenti fondamentali, incominciando per quello che tu hai ricordato poc'anzi all'apertura, questo della crisi economico-finanziaria che ha fatto un po' di sfondo a tutto il testo del discorso del Papa, e quindi è l'elemento della mancanza, della insufficienza del fattore o della dimensione etica in questa crisi finanziaria ed economica. Poi un secondo tema che io ritengo, dopo aver letto e riletto e pensato e meditato al testo del discorso del Santo Padre, mi sembra che sia alla fin fine il tema principale del discorso, quello della famiglia. Perché il Papa su questo argomento ne parla in diversi momenti all'interno del contesto di altri problemi, per esempio naturalmente parlando della crisi economico-finanziaria, cita subito la famiglia come uno dei soggetti sociali che ha subito le conseguenze peggiori, la famiglia e i giovani. Poi torna sulla famiglia, per esempio, nel caso della libertà religiosa, che è un altro argomento molto forte del discorso del Santo Padre e che si riallaccia al discorso dell'anno scorso fatto ai diplomatici. E all'interno della questione della libertà religiosa, tramite l'educazione, quello che lui chiama i luoghi dell'educazione, che sono proprio le scuole e la famiglia, e quindi torna questo elemento che, tra l'altro, non so se me lo consente o forse ho parlato troppo.
No, vai.
Essendo stato un argomento molto importante, intristisce un po' vedere che una parte di questo discorso è stato abbastanza mal presentato da una parte delle stampe, è stato forzato.
Cos'è successo in pratica?
È successo che il Santo Padre, naturalmente, all'interno della crisi economico-finanziaria, all'interno del problema della libertà religiosa, e quel brano lungo, molto bello, sulla realtà e i problemi dell'Africa, e infine quando parla per chiudere nel discorso sulla difesa del creato, cioè la questione ambientale, mette al centro in diversi momenti la famiglia e parla delle insidie o dei pericoli che ci sono contro la famiglia, diversi, di natura diversa. E naturalmente difende il matrimonio, che sembra assurdo dover dirlo, fra uomo e una donna, cioè il matrimonio è il matrimonio. Però siamo a un punto tale in che siamo costretti, per farci capire, a dover aggiungere fra un uomo e una donna. E difende la vita, eccetera, eccetera. Da qui qualcuno ha voluto leggere, tra l'altro, e questa è una cosa un po' esagerata, mettendolo fra virgolette, una frase di questo tipo: il Papa crede che le unioni gay minacciano il futuro dell'umanità. Certamente il Papa non crede quello e non lo ha detto, non sono l'Unione Gay che possono minacciare il futuro dell'umanità, né il Papa lo ha detto né nessun Papa lo direbbe mai. Sono l'insieme dei problemi che colpiscono la famiglia dal punto di vista etico, dal punto di vista sociale, economico, finanziario, antropologico, che mettono in crisi l'istituzione fondamentale della società, che è la famiglia. Ma questa è un'altra cosa.
Quindi secondo te sono state proprio attribuite parole non pronunciate al Papa?
No, sono state da un'agenzia internazionale molto importante e prestigiosa, sono state messe fra virgolette, cioè questa frase che ho ricordato e che ripeto, per il Papa l'Unione Gay mettono a rischio il futuro dell'umanità. Quello il Papa non lo ha mai detto. È stato invece riportato fra virgolette, all'interno nel testo dell'articolo la cosa è stata un po' più, come dire...
Diluita,
lì non si parla della citazione, ma nel titolo si fa capire che sarebbe una citazione dal momento in cui viene virgolettato, e poi si insiste su questo elemento che certo che è importante. Io non voglio sottovalutare il rifiuto della Chiesa per quanto riguarda le unioni gay, ma che la Chiesa o il Papa abbia detto giorni fa che questo elemento dell'unione gay mette a repentaglio il futuro dell'umanità, ci vuole, non ha detto mai una cosa di questo tipo, non la direbbe mai. Lui si riferiva, e ripeto, all'insieme dei diversi rischi, insidie, che provengono da diverse fonti, motivi, realtà, che mettono a repentaglio le istituzioni sulla quale si basano le società e sulla quale si basano le nazioni, quindi i popoli.
Ecco, una cosa che mi ha colpito, riflettendo su questo discorso, è che proprio alla fine del 2011 tu ci ricordavi come tra gli interventi più letti, più apprezzati, più commentati del Papa lo scorso anno c'era proprio il discorso al corpo diplomatico dello scorso anno, che se non erro dava spazio al tema della libertà religiosa.
Era quasi tutto dedicato alla libertà religiosa.
Ecco, mi ha colpito che anche nel discorso di quest'anno tu l'avrai visto, un paragrafo molto ampio dedicato allo stesso
come
tema.
Come no, riprende la questione, il che sta a dire che per lui è una questione che non è di moda, che è una cosa permanente, che è una sfida sulla quale la Chiesa si deve misurare ogni minuto. Rende omaggio, tra l'altro, alle vittime della cristianofobia e delle persecuzioni religiose, in particolare il ministro pakistano Bhatti, ucciso il 2 marzo dell'anno scorso, del 2000, e ad altri operatori che quest'anno che è passato sono in totale 26, secondo la classica statistica molto autorevole dell'agenzia Fides, che ci ha comunicato pochi giorni fa che nel 2011 gli agenti del pastorale, sacerdoti, religiosi, catechisti, laici impegnati, che sono stati uccisi per questione legata alla fede, sono 26.
Leggevo dei commenti proprio su Twitter subito dopo la pubblicazione del discorso del Papa e vedevo che da alcuni osservatori, da alcuni utenti della rete restava difficile capire perché il diritto alla libertà religiosa per il Magistero, per Benedetto XVI, è il primo dei diritti umani. Qualcuno diceva, ma come no, ci sono altri diritti come il diritto, che ne so, a essere sfamati, il diritto di esprimersi. C'è una cultura che fatica a capire l'importanza della libertà religiosa, forse nel mondo in questo momento. E, d'altra parte, anche alcune parti del discorso del Papa lo facevano capire, non c'è solo il problema della persecuzione dei cristiani, ma c'è anche forse un problema culturale anche nell'Occidente che fatica a riconoscere il ruolo della religione, il ruolo della fede in ambito sociale e politico.
Sicuramente c'è molto di quello che tu hai detto adesso, ma secondo me a monte c'è una cosa un po' più preoccupante ed allarmante, che la gente ha della concezione, la gente media, dico la gente normale, cioè, ha una concezione dei diritti piuttosto meccanicistica e restrittiva e per esempio non riesce a capire, ed è talmente evidente o palese che basterebbe ragionare 2 minuti, che non può essere messo alla pari il diritto al cibo, al pane e all'alfabeto, cosiddetti diritti primari, cioè un essere umano che non ha questi 3 diritti garantiti, cibo, alfabeto e via dicendo, cioè fatica a sopravvivere anche fisiologicamente, a reggersi in piedi, eccetera, eccetera. Questi sono diritti primari e fondamentali che non possono essere paragonati con altri diritti che vengono dopo, come per esempio il diritto all'intrattenimento ma se un bambino non si può intrattenere, non è tanto grave che se non potesse mangiare. Cioè, questo voglio dire, i diritti hanno una graduatoria, corrispondono a livelli di esigenze antropologiche fondamentalmente diverse fra loro. Alla cima di tutti questi diritti, quello che dice il Papa e diceva anche il precedente, lo dice la Chiesa dal Concilio in poi soprattutto, c'è un primo diritto che è quello del diritto alla dignità umana. Se tu questo diritto di essere persona rispettata nella tua piena dignità, riconosciuta in quello che sei, non perché lo Stato, un programma politico, un'ideologia ti concede, ti dona o ti regala un diritto, bensì perché per il solo fatto di esistere in quanto tale questi diritti ti sono inerenti, intrinseci. Se tu non parti da lì, tutti gli altri diritti non hanno senso, quello della libertà di espressione, della libertà politica e via dicendo. Nel cuore di questo primo fondamentale diritto alla dignità, cioè a essere quello che sei e ad avere un valore per quello che sei, non per quello che ti viene dato o donato, c'è quello di poter avere il tuo rapporto libero, totale e autonomo con il creatore. E col ragionamento. Non abbiamo più tempo, però fondamentalmente è quella la linea.
Grazie davvero a Luis Badia Morales anche per questa spiegazione. Abbiamo commentato con lui come la stampa ha accolto il discorso del Papa al corpo diplomatico pronunciato lunedì scorso. È tutto per la chiave di lettura di oggi.